Bene, allora cominciamo oggi a parlare di antropologia. Cominciamo a parlare di antropologia perché è un tema che lega strettamente perlomeno il Cush e il mio saggio, quindi il libro giallo per coloro che non hanno dimestichezza con gli autori e invece il saggio che ho scritto io. Avrete visto che il libro giallo è un esempio di sapere interdisciplinare, perché ci sono dentro trattati, antropologia, sociologia, tracce di filosofia, etnografia e via discorrendo, quindi è un esempio di un sapere un po' diverso da quello canonico. È un libro piuttosto semplice. Non lo spiegherò nel dettaglio tutto, lascio che lo studiate voi. Ma ovviamente tiro delle fuori delle parti che mi servono, delle parti che approfondisco. Se qualcuno avesse delle difficoltà con qualche parte del libro giallo, alza la manina e mi dice: io quel capitolo lì non ho capito che significa, come lo devo affrontare, che ci devo fare, quello che devo fare, insomma. Me lo dite e ne parliamo, visto che abbiamo ancora parecchie lezioni a disposizione. A me quello che al momento interessa sottolineare è, prima di tutto, la problematica legata alla nascita dell'antropologia. Ovvero sia, l'antropologia anch'essa comincia ovviamente a fine del Settecento, come quasi tutto quello di cui ci stiamo occupando, e parte con una mission ben precisa, con uno scopo ben determinato, che è dar conto della diversità umana. Di questo abbiamo già parlato più volte a livello di accenni. Ma dobbiamo a questo punto confrontarci e concentrarci un po' di più sulla dimensione ideologica di questa disciplina, che è piuttosto marcata. Perché una dimensione ideologica? Perché appunto l'antropologia parte per rispondere alla domanda: com'è possibile che ci siano delle persone e delle società diverse da noi? Questo è il punto. È chiaro che questo punto viene motivato piuttosto violentemente dagli sviluppi dei trasporti, dall'ampliamento delle cognizioni e dei rapporti che vengono fatti dalle colonie, dal colonialismo stesso, eccetera, eccetera. Ovvero sia, accade quello che vi ho detto, l'altro entra prepotentemente nella sfera di vita dell'Occidente. Mentre prima soltanto pochi avevano a che fare con l'altro, quello con la maiuscola, adesso diventa sempre più comune imbattersi in rappresentanti di altre culture, importatori di altre culture. E quindi si pone questo grosso problema del come giustificarceli, come comprenderli, come non andare in pezzi dal confronto, perché è chiaro che il rischio è sempre lì. Allora, tenete presente che noi in quel periodo operiamo su una base di etnocentrismo ed eurocentrismo. Che vuol dire questo? Vuol dire che da una parte abbiamo quella tendenza a considerare la nostra cultura come superiore a tutte le altre di cui abbiamo discusso estensivamente. Dall'altra parte abbiamo un ulteriore pregiudizio, che è quello che vuole che la cultura occidentale, la cultura europea, sia migliore di tutte le altre, anche in sé. Quindi etnocentrismo ed eurocentrismo, la convinzione che la nostra cultura sia la più progredita del pianeta. Abbiamo visto che questo assomma in sé anche dei portati di altre correnti filosofiche. Per esempio, abbiamo visto l'evoluzionismo sociale, no? Da Darwin arriviamo a Spencer che dice che le leggi della sopravvivenza delle specie si applicano anche alla specie umana. Per cui la specie umana è fatta di una serie di gruppi, alcuni dei quali migliori degli altri. Chi sono i gruppi migliori degli altri? Manco a dirlo, siamo noi. Che abbiamo la polvere da sparo, abbiamo le navi, abbiamo le colonie e via discorrendo. Quindi, nell'ottica dell'evoluzionismo, che succede? Che noi immaginiamo che esista una cultura umana e diversi gradi di sviluppo raggiunti dalle varie culture particolari. Ok? Questo è il momento e la partenza per tutto quell'arsenale, quell'armamentario di definizioni che ancora usiamo oggi quando parliamo per esempio dei paesi in via di sviluppo. Perché non so se vi eravate mai posti il problema, ma perché li chiamiamo paesi in via di sviluppo? Quale sviluppo? È chiaro, l'idea generale è che loro debbano diventare come noi, perché noi pensiamo che esista una sola possibilità culturale, esista la cultura, non le culture. Okay? Quindi se esiste una cultura sola vuol dire che il posto dove siamo noi lo abbiamo raggiunto perché siamo molto meglio degli altri, ma che tutti gli altri dovranno arrivare al posto dove siamo noi, e quindi noi non facciamo altro che aiutarli a diventare come noi. È chiaro che questo, come vedete, non è un modo per apprezzare la diversità culturale, perché in quest'ottica la diversità culturale è un grado di sviluppo inferiore, è una forma di infantilismo culturale, no? Chiaramente è stigmatizzata come negativa. Le altre culture sono meno intelligenti, sono meno avanzate, sono meno furbe, meno quello che vi pare, meno progredite, comunque sono meno. Le differenze tra noi e loro sono quantitative, tanto per cambiare. Ok? Quindi l'idea che guida questa prima fase, l'idea che guida la nascita dell'antropologia, è un'idea in cui esiste una cultura. Volete metterci a parte del discorrere? Allora, dicevamo quindi una cultura sola, la cultura. E questo è quello che vediamo in linea di massima nelle definizioni dei sociologi strutturalisti, quelli che abbiamo visto a proposito di cultura oggettiva, se vi ricordate, no? Tyler, che è il primo, Malinowski, che è un suo diretto discendente, tutta una serie di personaggi che ragionano in quest'ottica in linea di massima, però sì, che ragionano dal punto di vista che la cultura è una e possiamo spiegare la diversità delle culture in termini di sviluppo quantitativo, di evoluzione. Se tutti ci fossimo evoluti allo stesso modo, tutti saremmo uguali. Questo è il punto di vista. Contro questo tipo di impostazione, sin dall'inizio dell'antropologia, ci sono degli autori che invece ragionano diversamente. Dicono no, le culture, per quanto possano svilupparsi, per quanto possano progredire, sono troppo differenti. Quindi non c'è un problema di una cultura e di diversi livelli e gradi, ma c'è un problema di diverse culture. Capito? Quindi non abbiamo la cultura, ma abbiamo le culture, tante culture diverse. Ovviamente, se ricordate quello che abbiamo detto finora della giustificazione delle culture oggettive, del filtro primordiale che porta a scelte di valori di un certo genere, di tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi sulle culture oggettive, vi renderete conto che dal mio punto di vista evidentemente è corretta questa impostazione, ovvero sia le culture sono diverse. Non c'è una sola cultura. È chiaro anche però che se io accetto questa impostazione mi privo di tutta una serie di strumenti di dominio, perché a me conviene pensare che le culture, che la cultura sia una sola e io sia il migliore. Ovviamente mi conviene, perché mi permette di dover educare gli altri, di essere responsabile nei loro confronti, di supplire alle loro mancanze, tutta una serie di comportamenti che sono quelli che hanno fatto la storia del mondo fino ad oggi, no? Perché di fatto il colonialismo, nei suoi momenti migliori, che non erano quelli dello semplice sfruttamento delle risorse, ma della esportazione della nostra cultura, volevano migliorare la vita degli altri. Se voi andate a leggere i testi dei colonialisti, i testi di coloro che hanno messo in opera questa enorme operazione culturale, vedrete che molto spesso erano convinti di fare il bene, no? Perché la nostra aspettativa di vita era più lunga, perché i nostri mezzi e le nostre tecnologie erano molto più avanzati, perché c'erano una miriade di motivi per cui agli altri conveniva diventare come noi. Perché gli altri non sapevano le cose, perché gli altri non avevano le medicine, perché gli altri non avevano i mezzi, tutta una serie di ragionamenti, come vedete, che però sono sempre soltanto quantitativi. Della coerenza interna delle varie culture alle quali noi arrivavamo a spiegare le cose non si è mai preoccupato nessuno, tant'è vero che queste culture sono spesso e volentieri scomparse, perché l'impatto di una cultura di un certo genere con la nostra cultura spesso e volentieri è devastante. Non sopportano quelle culture di andare avanti. Tant'è vero che coloro che sopravvivono di queste rare culture, prendete gli indiani d'America per esempio, sono quasi tutti individui marginali, sono quasi tutti individui tossicodipendenti, alcolizzati, non c'è stato modo di mediare in qualche modo lo scambio. non c'è stato scambio, c'è stato soltanto uno schiacciamento della cultura precedente da parte nostra. Quindi noi abbiamo annichilito miriadi di culture. Il genocidio culturale è una delle tante cose che abbiamo fatto per secoli a questa parte, con ovviamente un sacrificio di diversità culturale marcato. Come vi dicevo, non so se lo dicevo a voi, ma è evidente che a fronte della biodiversità esiste anche la diversità culturale, ed è andrebbe preservata anche quella, perché è una ricchezza, fondamentalmente, come la biodiversità è una ricchezza che permette di superare crisi, che permette di superare momenti difficili e di far sopravvivere le specie, così la molteplicità culturale è un qualcosa che continuamente immette nuova linfa nelle manifestazioni umane, nel modo di pensare, nell'idea e nei valori che potrebbero esistere. Ma noi questa cosa non l'abbiamo mai considerata, perché per noi la diversità culturale, sull'impostazione che vi ho appena detto, è un problema, è un difetto, non è un pregio. La diversità culturale in qualche modo è disordine, è qualcosa di patologico. Gli altri sono diversi perché sono più stupidi, perché sono più cattivi, perché non sono abbastanza umani. Penso che conoscerete tutte queste strategie di giustificazione che si sono susseguite nel tempo, no? Il barbaro non è umano, quindi il barbaro può essere schiavizzato, il barbaro può essere ucciso, può essere sfruttato, eccetera, eccetera, eccetera. Ci fa molto comodo, no? Però, come vedete, questo è uno strumento, è un modo di applicare quale tipo di paradigma conoscitivo? Sapete che cosa ho chiesto? Sarebbe interessante. Out, perfetto. Evidentemente è quello che struttura il classico paradigma noi-loro. Noi umani, loro no. Noi umani, loro animali, in qualche misura. Che è stata la strategia con la quale abbiamo concepito, pur essendo cattolici, vi ricordo perché c'è sempre questa cosa, lo sfruttamento continuo delle popolazioni africane. Non so se avete pensato a questa cosa, ma non era facile, no? Far coincidere lo sfruttamento così violento e senza nessun tipo di compromesso di esseri umani. Perché io ricordo, se non sbaglio, che Cristo abbia detto qualcosa tipo ama il prossimo tuo come te stesso. Allora come fai a fare questa cosa? Fai in modo che l'altro non sia il prossimo tuo. Semplice. Se l'altro è poco meno che una bestia, tu sei il signore di tutte le cose che si muovono e non si muovono, e quindi anche dell'africano. Ragazzi, c'è poco da ridere, funzionava così. Perché noi le cose le giustifichiamo, le derivazioni le facciamo solo noi, le facciamo tutti. Allora c'era un modo per sfruttare queste popolazioni, ed era quello di negare loro l'umanità. Vedremo, e questo credo che... Vabbè, andiamo con ordine. Vedremo nel mio saggio che questo si applicava anche al nemico, si applicava anche ai diritti del nemico. Tu accetti qualcuno come nemico se quello è pari a te, di nuovo la famosa parolina pari di cui abbiamo parlato più volte. Se uno non è pari a te, per te non è un nemico e quindi non ha diritti. Non so se avete presente Guantanamo, non è che è cambiato molto, la strategia è esattamente la stessa. Quello che fanno gli americani da tempo a questa parte è negare ai combattenti di certi scenari lo statuto di nemici. Sono terroristi, sono briganti, sono cattivi in generale, ma non sono combattenti, perché se fossero combattenti dovremmo applicare dei diritti. E nessuno vuole applicare dei diritti. Quindi dietro queste apparenti formalità ci sono una serie di logiche che sono molto più pervasive e molto più efficaci, perché vi ripeto, pensate a Abu Ghraib, pensate a Guantanamo e a tutto quello che stiamo vedendo da anni a questa parte. Quindi non è che questo che vi sto dicendo lo facevano ai tempi delle crociate, lo facevano ai tempi dell'invincibile armata e compagnia, lo facciamo ancora oggi, che noi non siamo cambiati, diciamo di essere cambiati, ma credo di avervi detto più volte che fra il dire e il fare c'è una certa differenza. E il tipo di comportamento che cambia in profondità è il comportamento che viene dalla famosa cultura soggettiva. Solo quando cominci a capire veramente che cosa stai dicendo ti comporti di conseguenza. Se no tu dici quello che ti pare, dici un sacco di cose giuste, dici un sacco di cose belle, però poi ti comporti esattamente come ti comportavi 400 anni fa, senza nessun cambiamento di sorta, senza volerti sottoporre alle leggi normali, alle leggi comuni, alle leggi condivise, no? Quindi lo statuto di nemico oggi è esattamente lo stesso concetto dello statuto di essere umano del 400. Nel 500, 600, quando era, lì c'erano esseri umani e non, e i non erano quelli che andavano a lavorare nelle piantagioni di cotone, erano quelli a cui si poteva levare qualsiasi cosa. Non so se vi ricordate quando c'erano i colonialisti, le grandi missioni di conquista, scendeva uno e piantava la bandiera, anche se lì c'era un impero, non gliene poteva fregare di meno. Non è che andava a trattare con l'impero su un piede di parità, l'impero era un selvaggio, di conseguenza era roba di chi se lo prendeva. Questo è fondamentale. No, questa cosa del piantare la bandierina lo facciamo sempre, siamo andati sulla luna, abbiamo piantato la bandierina, non è cambiato mica niente. Lì non c'era nessuno e quindi è andata bene, ma quelli che erano lì quando piantavano la bandierina andava molto peggio normalmente. Pensate appunto agli Aztechi, ai Maya, a tutti quelli che ci stanno più, che un bel giorno si sono visti piantare la bandierina del progresso. Questo è il punto, capite? Per cui la costruzione dell'altro rientra a pieno titolo nel discorso del riconoscimento, è un'altra variante. Però dobbiamo cominciare a sganciarci dall'esperienza diretta di vita nostra per la quale io riconosco lui, perché questo livello che è micro va bene in certi casi ma non va più bene in altri. Per cui noi dobbiamo anche porci il problema del chi è l'altro in generale, e questo faceva l'antropologia. L'antropologia ci sta cercando, ha cominciato a cercare di descriverci chi erano questi altri dopo che l'avevamo trattati come esseri di serie B per secoli, e questo è il punto della questione. Perché se voi pensate a come è andato la colonizzazione, il colonialismo e tutto il resto, vi rendete conto che queste conquiste non tenevano in alcun conto ciò che esisteva lì. Tutto ciò che non era noi era libero da prendere, da distruggere, da modificare, da abolire, da conquistare. Non aveva nessun diritto. Questo è il punto. Non c'erano diritti negli altri, i diritti erano soltanto nostri. E quelli come noi, e da questo deriva il problema dell'eurocentrismo. Non è un caso che se si è perpetuato un ordine europeo occidentale fino ad oggi, in gran parte questo è stato dovuto al fatto che c'erano le colonie, perché noi andavamo a combattere nelle colonie, avevamo spostato il teatro di battaglia, avevamo spostato il teatro di guerra dall'Europa, anche se continuavano ad esserci una serie di piccole cose, ma niente di paragonabile rispetto al 5-600, con i combattimenti fuori. Infatti c'erano i corsari, c'erano i pirati, non so se vi ricordate tutto questo, se lo sapete anche più che ricordarlo, però meriterebbe, perché se l'Inghilterra è diventata la padrona del mondo per quasi 2 secoli è stato soltanto grazie al dominio sui mari, non per altro. Voi sapete che l'Inghilterra è uno sputo di paese, ci avete fatto caso? Ecco, l'Inghilterra dominava tutto. Come mai dominava tutto l'Inghilterra? Perché dominava i mari. E perché dominava i mari? Perché c'erano i pirati, i corsari sopra, quelli che correvano con le patenti di corsa. Non so se avete presente questa cosa, sarebbe carino andarla a vedere perché è una pagina di storia splendida. Ed erano quelli che mettevano in ginocchio gli altri. Quindi, in pratica, se vogliamo dirlo, l'Inghilterra si è basata sulla pirateria. Il dominio dell'Inghilterra era fondato su dei comportamenti, diciamo, a dir poco criminali, no? Era così che funzionava, perché altrimenti non avrebbe avuto le risorse per mettere in campo delle flotte adatte a combattere con gli spagnoli, a combattere con tutti quelli che c'erano, i francesi e via discorrendo. L'unico modo in cui è riuscito a farlo è stato trasformare tutto il cargo che aveva in navi da combattimento, e lo poteva fare soltanto sfruttando le parti peggiori della popolazione in qualche modo, no? Quindi tutti i combattimenti del Mar dei Caraibi, tutti quanti gli affondamenti dei galeoni, tutti quelli che ancora vanno cercando i tesori nelle Bermuda e via discorrendo, tutto questo è stato il motivo, lo strumento attraverso il quale l'Inghilterra è diventata l'Inghilterra, perché le sue navi passavano e le altre no, perché aveva il monopolio dei traffici con le Indie orientali e con le Indie occidentali. E questo l'aveva fatto creando dal nulla una forza che non c'era, capite? Perché fino ad allora valevano cosa? Dei criteri formali. La nave che combatte è una nave dove ci sono delle insegne, dove ci sono dei soldati, dove ci sono delle armi, che è riconoscibile, che può fare la guerra soltanto dopo una dichiarazione, tutta una serie di cose complicate, ma non c'era tempo per fare tutto questo, no? Allora hanno aggirato la questione, hanno dato le patenti di corsa, allora tu ti senti in grado di andare a fare una catastrofe, vai tranquillo, un po' lo dai a me, un po' te lo tieni tu. E così facendo hanno cortocircuitato completamente tutto il problema del dominio dei mari, e sono diventati la nazione più potente del mondo. Se ci fate caso, il dominio dei mari è centrale in tutta la fase moderna, perché le grandi nazioni che hanno dominato dal 600 in poi sono sempre state piccole nazioni con tanto accesso al mare, l'Olanda e l'Inghilterra, nazioni che non avevano forze possibili da utilizzare, se non quella particolare strategia. E quella particolare strategia era vincente perché? Perché noi avevamo trasferito tutto quanto lo scenario del combattere altrove, non si combatteva più in Europa. Perché se avessimo combattuto in Europa, capite che l'Olanda non sarebbe durata a lungo. Sono quattro. Di conseguenza, tutto quello che accade si fonda e si basa su una costruzione dell'altro secondo certe norme. Quindi una costruzione pilotata dell'alterità e del riconoscimento e la negazione del riconoscimento. Questo è centrale. Nel momento in cui io non riconosco l'altro come un mio avversario, lui non ha diritto a nessun tipo di diritto, di attenzione, di salvaguardia. È preda, nel senso letterale del termine. No. Che ora è? Ok, piccolo break. Dunque, questa opposizione di cui stiamo parlando tra la cultura e le culture, con quale strumento concettuale la possiamo descrivere di quelli che abbiamo usato fino ad oggi, di quelli che abbiamo studiato fino ad ora? Su? Non c'entra niente? Peccato. Questa è quella che noi chiamerei una figura di un discorso più ampio che abbiamo fatto fino adesso. Ossia un caso specifico di una combinazione teorica che abbiamo già esaminato. La cultura, le culture. Con quale strumento concettuale lo possiamo capire meglio? In quale tipo di discorso lo possiamo far rientrare? Lo possiamo analizzare? Prego.
Strutturazione.
Strutturazione ci è piuttosto nei pressi, devo dire, effettivamente è abbastanza lì, vicino, perché abbiamo detto tra l'altro che il discorso della cultura è un discorso strutturalista, perché la cultura in qualche modo è una struttura nell'ambito della quale ci muoviamo diversamente, mentre le culture, come abbiamo detto ripetutamente quando abbiamo studiato il passaggio tra realtà e mondo reale, se vi ricordate, poi alle culture oggettive, le culture sono il frutto di un'azione, quello che dice Weber, no? Io mi ergo contro il mondo e gli do una forma, quindi evidentemente posso benissimo far rientrare l'una in un dato di fatto. La cultura è qualcosa che mi preesiste, lungo la quale io avanzo, no? Quindi è un percorso già tracciato, un qualcosa di rassicurante, mentre le culture sono il frutto degli atti culturali delle diverse nazioni. Quindi questo potrebbe benissimo essere un primo schema nell'ambito del quale inserire il discorso. Altrimenti? Altrimenti c'è da parlare di valori assoluti e valori relativi, chiaramente. Perché, come vi ho detto, la cultura, essere noi i portatori più avanzati di una cultura, implica avere la verità. Implica essere ancora nella fase teorica nella quale la verità è concepibile e quindi poterla insegnare agli altri. Anzi, vi dirò di più, in qualche modo diventa un obbligo etico insegnarla agli altri. Questo vi dicevo, che il colonialismo non è comprensibile se non ci mettiamo anche questo, no? E allo stesso modo il cristianesimo non è comprensibile senza questo, perché il cristianesimo è l'unica religione che va in giro a convincere gli altri, perché è l'unica religione che si vuole universale. Le altre non lo sono, le altre sono sempre state religioni di qualcuno, non di tutti. Quindi rendetevi conto di che razza di salto qualitativo è quello di dire: io ho la religione di tutti, pure di quelli che non ne sanno niente, pure di quelli che abitano da un'altra parte, pure di quelli che sono contro, che hanno altri dei. È tutta una situazione completamente diversa, perché avere il tuo Dio accanto al Dio degli altri è un discorso, ma avere l'unico Dio e gli altri doversi adeguare al tuo unico Dio, la cosa cambia radicalmente. Non è un caso che noi siamo quelli dell'illuminismo, perché noi siamo quelli dell'unico Dio, siamo sempre noi. Il movimento, se ci fate caso, è identico. Cioè, pretendere di avere la verità religiosa o pretendere di avere la verità scientifica è uguale. Cambia il tipo di verità, ma il gesto, la forma del gesto è la stessa. Quindi era quasi inevitabile che la nostra cultura diventasse la cultura che aveva la verità. Prima era la verità religiosa, poi è diventata la verità scientifica, ma è uguale. Noi siamo sempre stati quelli che sono andati a rompere l'anima al resto del mondo, dall'inizio. E da un punto di vista di religioni comparate è un gesto che non ha uguali quello del cristianesimo, perché è la prima volta che qualcuno si arroga la, come dire, si arroga il diritto di andare a dire agli altri quello che devono fare, cosa che non si era mai vista prima di allora. A quel punto c'erano scontri, un dio cadeva, un altro veniva al posto suo, ma comunque non è che volessi imporre il tuo dio agli altri. Pensate soltanto ai romani. Il concetto di Pantheon dei romani era esattamente questo, un luogo dove tutti gli dei hanno la stessa dignità e vivono gli uni accanto agli altri. Non è che i romani volessero convincere qualcuno ad adottare Giove o quello che è, tant'è vero che poi sono stati a loro volta, no, colonizzati da religioni, la mitraica una volta, il cristianesimo un'altra e via discorrendo. Ma è quella la possibilità, c'era, chiaramente la possibilità era teorica finché non arrivava qualcuno con delle idee un po' particolari come quelle dei cristiani. Ma una volta che si presenta questo che vuole convincerti, se non hai qualche tipo di struttura da opporre, soccombi, che è quello che è accaduto fondamentalmente. Allo stesso modo, quando noi siamo arrivati nel resto del mondo dicendo che sapevamo tutto, ci comportavamo esattamente come gli apostoli iniziali, uguale, un po' più smaliziati, un po' meno invasi dal furor sacro, ma la forma del comportamento è esattamente quella. Quindi deriva dall'assolutizzazione del valore, dalla universalizzazione del valore. Un valore vale per tutti, che è esattamente quello che vi ho detto essere il tratto comune dell'illuminismo. L'illuminismo vede una ragione, non riconosce diversità di contesto. Ciò che è giusto per me è giusto anche per l'australiano, è giusto anche per l'argentino, è giusto anche per il giapponese. Non c'è possibilità d'errore, perché la razza umana è una e ha una cultura. Fine dei giochi. Dov'è il problema? Il problema è che questa affermazione sbatte contro il fatto che la razza umana non pare essere una. Capite? E quello è il punto. Questo funzionava finché c'era l'altro, che era un altro subumano, che era un altro lontano, col quale entravamo in contatto sporadicamente, che non costituiva una continua minaccia teorica. Quando l'altro invece è lì, sempre, non puoi far finta di niente. Non puoi continuare a sostenere le tue tesi come se niente fosse. L'altro diventa l'anomalia del tuo sistema conoscitivo. E quindi devi cercare di spiegarlo. Indi l'antropologia. E l'antropologia, con gli strumenti dell'evoluzionismo sociale e tutto l'arsenale teorico del secolo dei lumi e il secolo successivo, quindi con una forma filosofica estremamente sofisticata, ti dice in larga misura questo, ovvero sia che sì, la cultura è una, però ci sono gruppi che sono più evoluti e altri che sono meno evoluti, e questo spiega il perché ci siano culture di un certo tipo e culture di un altro tipo. Questo chiaramente crea dei problemi di un altro ordine, perché non possiamo più a questo punto dire che gli altri non sono esseri umani. Questo è uno dei primi corollari. A questo punto noi stiamo riconoscendo che siamo tutti esseri umani, alcuni un po' più evoluti, alcuni un po' meno evoluti. Però siamo tutti esseri umani, per cui chiaramente vedete che l'istituto della schiavitù comincia a declinare, perché non è più mantenibile. Non è più giustificabile a nessun livello, né teorico, solamente pratico, ma il livello pratico da solo serve a poco normalmente. Tant'è vero che cominciano, no, i grandi sommovimenti che porteranno poi alla guerra civile americana e all'abolizione della schiavitù, abolizione teorica, come abbiamo visto, nel senso che non è più riconosciuta come istituzione, ma di fatto continuiamo ad avere varie forme di schiavitù, ancora oggi, come diceva, schiavitù sessuali, schiavitù vere e proprie, schiavitù travestite, come può essere il caporalato al sud, tanto per dirne una, e via discorrendo, però comunque forme di schiavitù, non però più giustificabili teoricamente, quindi necessariamente devianti, necessariamente temporanee, necessariamente cangianti in qualche modo. Quindi il discorso dell'opposizione tra la cultura e le culture è un discorso che noi possiamo comprendere sia con l'armamentario teorico dell'opposizione struttura e azione, che con l'armamentario teorico del paradigma esclusivo out-out, che con l'armamentario teorico dell'opposizione fra valori assoluti e valori relativi. Tant'è vero che la forma che riconosce le culture e non la cultura si chiama relativismo culturale. Manco a dirlo, perché a quel punto, nel momento in cui tu riconosci pari dignità a tutte le culture, non sei più in grado di dire se ce n'è una migliore di un'altra. Questo è il punto. La famosa parolina della quale abbiamo discorso già abbondantemente, pari dignità. Vuol dire che l'uomo affronta il mondo, come abbiamo detto ripetutamente, con delle modalità culturali sue proprie e che non ce n'è una peggiore di un'altra. Se questa cultura soddisfa alle esigenze del gruppo, se il gruppo è coeso, se il gruppo sta bene, non c'è nessun motivo di pensare che una cultura sia migliore di un'altra. Soprattutto non è possibile pensarlo sulla base semplice della quantità di risultati, che è quella che noi invece favoriamo normalmente come discorso. Per cui abbiamo da una parte i sostenitori della cultura, dall'altra i sostenitori delle culture. Il primo antropologo che mette a tema questo discorso della diversità culturale come diversità qualitativa è Franz Boas, che trovate nel libro, il quale riconosce la complessità delle culture. Boas non sostiene più che le culture primitive sono semplici. Tenete presente che per esempio Durkheim da parte sua studiava moltissimo le culture primitive perché le riteneva facili da capire. La nostra è complessa, quelle sono facili, lineari, le capiamo in un batter d'occhio e da lì possiamo capire meglio la nostra. Era una specie di laboratorio sociologico dal suo punto di vista. Boas dice che questo non è vero, che tutte le culture sono complesse, anche se non hanno raggiunto delle realizzazioni particolarmente stratosferiche, se non hanno monumenti, se non hanno opere, però comunque la cultura in sé è complessa. E questo vedete che è un pensiero di una modernità, di un'attualità, anzi oserei dire, impressionante. E quindi cosa dice da antropologo? Come può un antropologo cercare di capire una cultura così complessa e così diversa dalla sua? Andandoci a vivere. Per cui Boas è il primo antropologo che parla della necessità di esperienza sul campo. Boas passa decenni presso le culture che studia. Cerca di diventare il più possibile parte di quella cultura. Quindi si smettono tutti i comportamenti che erano invalsi fino ad allora, perché fino ad allora c'erano stati i diari di viaggio, i nobili che facevano dei lunghi viaggi intorno al mondo e descrivevano nelle loro prose forbite, ci sono una serie di bellissimi esemplari, chi volesse leggerli, è una delle forme della narrativa e della letteratura del 6-700, quella del diario di viaggio, ma erano dei racconti in qualche misura esotici, dei racconti di folklore, che raccontavano che in quel particolare paese veniva venerato un idolo a forma di canguro, per esempio, ma nessuno si poneva il perché, no? Cercare di capire il motivo dell'idolo, cercare di vedere quali erano i riti connessi, a cosa servissero questi riti se c'era un qualche motivo e via discorrendo, né si ponevano il problema della lingua. Tenete presente che la diversità linguistica è micidiale con delle culture di questo genere, perché queste culture hanno dei livelli di astrazione e dei modi di vedere il mondo che sono radicalmente diversi dai nostri, quindi non abbiamo parole, non c'è modo di tradurre, alcune parole mancano. Per esempio nelle culture tradizionali la parola cultura non c'è, semplicemente. Quindi vai a spiegare che stai investigando sulla loro cultura quando loro non sanno cosa stai dicendo. Già da lì comincia a essere abbastanza complesso, se ci fate caso. In altre culture non c'è la parola corpo. Corpo non c'è perché, se non so se ci avete mai fatto caso, ma pensare al proprio corpo vuol dire essere già nell'ambito del dualismo cartesiano, cioè immaginarsi anima e corpo. Ma se tu non hai questa distinzione, il tuo corpo non c'è, è uguale a te, quindi non è una parola che applichi. Tu per parlare del tuo corpo dici lui, mica il suo corpo, perché lui è un tutt'uno. Non so se questo è chiaro. Cioè, la parola corpo è una parola che ha un senso in una prospettiva culturale, in altre no. La parola corpo deriva dalla separazione che noi abbiamo stabilito fra anima e materia, fra mente e corpo. Allora io ho una mente e ho un corpo, ma se io questo dualismo non ce l'ho, se io mi percepisco come un tutt'uno, non c'è il corpo, come non c'è la mente. Non so se è chiaro questo discorso. Sono due costruzioni che derivano da un punto di vista. E quando scopri queste cose con le culture hai uno shock serio, non robetta da poco, perché ti rendi conto che quelli pensano in modo completamente diverso da te. Questa è la profonda differenza, capito? Non è semplicemente un problema di termini, è un problema di presenza o assenza di termini, è un problema di capacità di astrazione o di rifiuto dell'astrazione. Ci sono delle correnti orientali che fanno della materialità più assoluta la bandiera. Prendete lo Zen, per esempio. Lo Zen spregia clamorosamente la parola. Per lo Zen la parola non ha senso, è qualcosa di utile ma che non può dire le grandi verità. Tant'è vero che Buddha, quando deve scegliere il suo successore, cosa fa? Gli sorride e gli porge un fiore, mica dice niente. Non può dire niente, perché dire lascia il tempo che trova nella loro ottica. Quando tu interroghi un maestro Zen e gli chiedi cos'è Buddha, lui ti risponde 3 libbre di seta. Ma capi che cavolo sta dicendo, diresti tu, fondamentalmente, no? Ma lui ti sta facendo presente che le parole valgono una come l'altra, che lui ti dica appunto 3 libbre di seta o ti dica un canguro, è uguale, perché tanto sono flatus vocis, sono cose che lasciano il tempo che trovano. Per capire questo devi lavorarci sopra molto, no? Pensate alla differenza nella scrittura. Una lingua alfabetica e una lingua ideogrammatica. È ovvio che c'è una differenza di messa in forma del mondo, no? Va da sé. Quindi tutte queste differenze sono quello che spinge gli antropologi più avvertiti a riconoscere la differenza nelle culture. A dire non è semplicemente un problema di evoluzione, perché tu dai altri 6.000 anni ai cinesi e i cinesi non diventeranno mai come noi perché sono diversi. La loro evoluzione è diversa, il loro modo di vedere il mondo è diverso, la scelta che abbiamo fatto, la scelta primordiale di cui vi ho parlato, ha configurato due mondi lontani, capite? Questo è il punto, le culture sono anche lontane, non è soltanto una cultura simile alla nostra come può essere la francese, e anche con la cultura francese abbiamo una serie di incomprensioni piuttosto significative, e stanno qua. Figuratevi con gli aborigeni, figuratevi con gli abitanti del deserto, che ne sappiamo noi di come ragionano loro, né loro perché dovrebbero ragionare come noi, si capisce? Non c'è nessun motivo. Allora dice Boas questo, noi dobbiamo, se vogliamo cercare di capirli, tentare di diventare il più possibile simili a loro. E questo da un punto di vista di concetti generali, come lo spieghiamo, come lo interpretiamo? Ricorda le fatiche di Ercole, quella di Sisifo che è perfetta. Cosa mi ricorda? Spingi, 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 poi ti ricaschi dall'altra parte, spingi, spingi, ricaschi uguale. Più o meno siamo lì. Cosa abbiamo detto? Cos'è che abbiamo detto finora che giustifica teoricamente questa affermazione di Boas? Che di per sé è abbastanza evidente, ma così lascerebbe un po' il tempo che trova. Cosa aveva intuito Boas di importante? Che esiste una cultura implicita. Perché lui voleva andare a abitare presso le popolazioni? Perché abitando presso le popolazioni lui si sarebbe risocializzato. Era questo il motivo, non è che lui si divertiva a stare 15 anni presso una cultura così, perché gli andava. È che stando 15 anni presso una cultura, quella cultura ti si trasmette. Tu vieni socializzato, volente o nolente, cominci a capire i modi in cui quelli con cui stai ragionano. E lo scopri nei piccoli gesti. Lo scopri nei rituali, lo scopri nel tè, lo scopri nel saluto, lo scopri in tutta quella piccola quelle piccole cose che noi normalmente diamo per scontate, cosa di cui abbiamo parlato estensivamente, e che connotano la nostra cultura in un certo modo. Abbiamo parlato della stretta di mano, abbiamo parlato di un sacco di altre cose. Ecco, quello per noi, ma io non so come funziona questo discorso da un'altra parte. Non so qual è il rito di saluto in quella particolare tradizione, non so perché il rito di saluto è fatto così. Se io lo vedo da fuori e dico ammazza che deficienti di eschimesi si toccano il naso, io non capisco. Se io vivo 15 anni con gli eschimesi probabilmente capisco perché, intuisco che ci sono tutta una serie di cose, quali per esempio il fatto che il naso è l'unica parte del corpo che rimane fuori perché fa freddo, tanto per dirne una. Però sono piccole cose che mi spiegano la visione del mondo. Quindi in qualche modo l'antropologo, secondo Boas, cosa deve fare? Deve risocializzarsi, anche se abbiamo visto che questo non è fattibile perfettamente, perché la prima, no? Il primo contatto con la cultura, quello famoso della cultura implicita e dei primi anni di vita, non è replicabile, però comunque trascorrere molto tempo con loro, scrivere tutto ciò che fanno, tenere dei diari molto particolareggiati, è qualcosa che ti permette lentamente di capire quella cultura e di darne una descrizione non valutativa, perché chiaramente il problema è lì. Se tu non capisci, cosa fai? Applichi i tuoi criteri a quella cultura e chiaramente quella cultura fa ridere, come abbiamo detto, no? Lasci che l'ovvio prenda il sopravvento. Invece quella che predica Boas è una rinuncia al tuo ovvio, è un'assimilazione dell'ovvio degli altri. Che teniamo sempre presente che l'altro dell'altro sono io. Questo è il punto, cosa che noi continuiamo a scansare ogni volta, no? Ma per l'altro io sono l'altro. Quindi non è che la condizione di altro è una condizione tua, personale. L'altro è ciò che non è te, per cui dal tuo punto di vista io sono altro. Io sono minaccioso, sono pericoloso, sono incomprensibile, sono ridicolo. Tutto quello che volete, esattamente quello che io penso di lui. E questo è il punto con cui l'antropologia ti porta a confrontarti, se la fai in un certo modo, chiaramente, no? Nel momento in cui ti rendi conto che le culture hanno pari dignità, ti rendi anche conto che ciò che a te fa di sembra buffo nella cultura in cui sei, per lei tu sei buffo. Tu non sai come funzionano le regole di cortesia, non sai a chi devi parlare quando incontri una famiglia, non sai che gesti fare, non sai che distanza tenere, non sai. Quello è il problema. Capite? E sembri buffo, sembri un cafone, sembri una bestia. I cinesi ci chiamano bestie, i giapponesi ci chiamano bestie, bestie bianche, è normale. L'abbiamo sempre fatto anche noi, non c'è di che stupirsi. Però quando lo fanno con noi, insomma, sa perché, ma sta cosa non ci piace mai molto. No? Essere considerato un bifolco non è mai divertente, però funziona così. Allora è chiaro che tu devi avere anche una forma di umiltà, essere disposto a rinunciare a una parte della tua superbia occidentale, perché noi siamo molto superbi, tra le altre cose, un sacco di qualità. E questa prassi è la stessa prassi che un altro antropologo, del quale ci occuperemo molto più approfonditamente, che è Louis Dumont, che trovate citato nel libro giallo e anche nel mio saggio, è stato 15 anni in India e ha scritto un testo che ancora oggi è fondamentale per la comprensione della cultura indiana. Il testo si chiama Homo Hierarchicus, non vi interessa. Però comunque lui è stato 15 anni fuori, lui è stato 15 anni altrove e lui è stato quindi in qualche misura capace a un certo punto della sua carriera intellettuale di rivoltare completamente l'ottica. Quello che ci interessa di Dumont è che è il primo antropologo che guarda l'Occidente con occhi di antropologo. Perché fino adesso noi abbiamo sempre parlato, vi ripeto, l'antropologia è nata per essere lo studio delle culture altre. L'antropologia non studia l'Occidente, perché l'antropologia deve spiegare come mai gli altri non sono Occidente, quindi per lei l'Occidente è un dato di fatto. Non so se questo è chiaro. Quindi non mette in crisi l'ovvio occidentale, non mette in crisi i valori occidentali, non trova che gli occidentali siano buffi, tutta una serie di cose di questo genere. Dumont è il primo che dice perché no? Perché dobbiamo rimanere fuori? Quindi vedete quanto è processuale questo discorso, no? Chiaramente. È un passaggio da un sapere statico a un sapere dinamico. ovviamente. E Dumas appunto è il primo a dire: io voglio capire la mia cultura come se fossi un antropologo che viene da un altro posto. E lo può fare perché giusto appunto è stato per 15 anni in India, per cui in qualche modo è indiano, non quanto potrebbe essere un indiano, ma per essere occidentale è molto più estraneo all'Occidente di tanti altri. Ha avuto un contatto profondo con una cultura radicalmente diversa, la cultura delle caste, vi ricordo, perché tra l'altro sono 15 anni lontani, gli anni 60, quindi ancora eravamo in piena India tradizionale. E quindi il punto di vista di Dumas sull'Occidente è in qualche misura ciò che di più vicino noi possiamo avere al punto di vista di un altro. Tenete presente che questo accade appunto negli anni 70-80, oggi questo si moltiplica, perché oggi gli altri fanno gli antropologi verso l'Occidente. I giapponesi fanno gli antropologi verso l'Occidente, gli indiani, i ghanesi, quelli che non sono Occidente possono. E questo chiaramente è un risultato ed una, come dire, una conseguenza del relativismo culturale, perché fino a un certo punto era impensabile che loro venissero a fare le pulci a noi, come noi siamo la cultura che vi ha originato, siamo quelli che dovete diventare, ci venite a dire cose, a noi ci criticate, a noi non è possibile. Questo era il punto di vista. Pian piano questo punto di vista si sgretola, perché chiaramente, no? Col penetrare di posizioni relativistiche, con la scoperta costante di una serie di luoghi comuni, anche perché, vi ripeto, pensate che la Cina ha quasi 6.000 anni di storia. Cioè, c'erano imperi cinesi quando noi andavamo ancora in giro con le mazze di pietra qui. È un caso che la Cina nell'Ottocento sia stata quello che era, perché c'erano tutta una serie di logiche interne, era un momento di crisi. Ma la Cina è una cultura molto più complessa della nostra. E adesso se ne stanno riaccorgendo. E avremo parecchi problemi, se Dio vuole, nei prossimi anni. Però il fatto che noi trattassimo i cinesi da selvaggi era una finzione assoluta, una scelta ideologica, un qualcosa che doveva giustificare uno sfruttamento intensivo. Ma a livello di tradizione culturale noi siamo, come dire, appena nati rispetto alla Cina, all'India. Le tradizioni indiane erano già consolidate nel 2000 a.C. Noi nel 2000 a.C. appunto andavamo in giro più o meno come scimmie, ancora. Quindi questa storia delle altre culture che sono primitive è una storia che è un racconto, quello che Lyotard chiamerà un racconto, una narrazione, una derivazione in qualche misura. Ma non è vero, semplicemente questo. Noi abbiamo fatto un altro percorso, noi abbiamo fatto altre scelte, questo sì. Ma non è che questo ci metta necessariamente davanti agli altri. Ed è quello che abbiamo capito oggi, ed è il motivo per cui l'antropologia è profondamente in crisi. Perché una disciplina che nasce con un intento e si vede privata di questo intento ha delle difficoltà ad aggiustarsi, evidentemente. C'è una fortissima contestazione delle pretese antropologiche. Oggi tu vai a studiare una popolazione e quella dice: ma che te studi? Ma che vuoi da me? Come ti permetti di venire qui e trasformarmi in oggetto di studio, che è comunque uno stabilire una gerarchia? No, io arrivo e ti studio come se tu fossi un animaletto dentro lo zoo. Non si fa più, è più complicato, più difficile, c'è da fare altre cose, c'è da mettere in campo altri compromessi, c'è da porsi un altro ancora problema, ovvero sia: quello che io scopro della cultura X mi serve per capire la cultura Y? Questo è il grande problema. Prima, chiaramente, nella situazione iniziale era ovvio che la cultura è sempre una, per cui qualunque cosa io studiassi era immediatamente applicabile anche agli altri. Ma oggi che parliamo di diversità culturale così radicale, ha ancora un senso studiare le altre culture? Le posso capire? E se le capisco mi serve a qualcosa? Tutta una serie di domande che, vedete, mettono un po' in crisi un'impostazione disciplinare. Quindi l'antropologia sta, come dire, scontando una serie di fondamenti ideologici della sua nascita che si sono rivelati tutti erronei, capito? Però non serve per una serie di motivi che poi chiariremo, meno 5, chiariremo la prossima volta.